One Alive, Matilda, hai lo sfondo comunque che io sognerei di avere, perché da un lato, come dire, ti ho preso un po' in giro, come dire, c'è lo sfondo della nonna, dall'altro lato io adorerei avere uno sfondo così al posto dei libretti qua tristi in sottofondo, lo so.
Sì, almeno un po' più, è originale, insomma, questo è originale di 600 anni fa, non lo so, quindi beh, sono a Venezia.
Venezia, ma che cosa stai facendo lì? Stai girando un film?
Sto girando un film, in realtà iniziamo domani, è un film, una produzione internazionale, un film americano con Liv Schreiber, non so se lo conosci.
No.
Forse Ray Donovan ti fa suonare qualche campanellino.
Okay. Ti dico comunque di sì, ma no, in realtà no.
Sì,
ma
sì, sì.
È un film, scusa Matilde, è un film o una serie?
È un film.
Ok.
Un film.
La mia curiosità era se dopo The Undoing, che è una serie pazzesca, davvero pazzesca, soprattutto grazie, dopo che la vedi dopo La Regina degli Scacchi. Cioè io prima ho visto La Regina degli Scacchi,
okay,
e che come dire 100% su Rotten Tomatoes, dici mamma mia che serie incredibile così,
sì, sì.
E poi a quel punto dici qualunque cosa sarà una merda, no? Hai un po' quell'approccio lì. E allora con mia moglie ci siamo messi lì a dire vabbè dai che serie guardiamo, c'è questo The Undoing, ma vabbè dai diamo un'occhiata. Mamma mia, una roba, sai cosa vuol dire che la sera, cioè appena mettevamo i frugoli a letto, subito prossimo episodio, cioè una roba incredibile, è meravigliosa, è una serie straordinaria.
Sì, 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 è abbastanza dipendenza, io pure che chiaramente l'ho letta, ma cioè, me la guardavo come se fosse, capito, una sorpresa costante, capito? Cioè, è assurda, è fatta benissimo, è girata benissimo. Poi lo dico perché anch'io, cioè voglio dire, per chi l'ha vista ho un ruolo anche abbastanza piccolo, centrale, ma piccolo, quindi comunque cioè, 6 episodi me li sono guardati come da spettatrice pura, oggettivamente.
Però
quindi
posso dire una roba, Matilda, premesso che io non ti conoscevo, confesso la mia ignoranza, anche se poi mi sei venuta in mente perché Stefano Accorsi, che è un amico e con cui avevo fatto un'intervista, credo ormai 2 anni fa, lui mi aveva detto, guarda, c'è un'attrice molto brava che canta anche da Dio, mi aveva detto, e quindi però non t'avevo associato, capito? Il nome, io poi sono pessimo con i nomi. Però
vabbè,
tu hai una presenza dentro The Undoing che comunque è costante, poi hai questo impatto d'immagine che non ti esce più, capito? Cioè non ho mai fatto dormire per 6 giorni, capito? Mia moglie diciamo, no, è una presenza veramente, come dire,
bene.
Che non ti lascia indifferente, ecco, cioè puoi dire qualunque cosa ma non lascia indifferente, quindi questo colpisce molto.
Bene, bene. Beh, era un po', era quello alla fine l'obiettivo, no? Nel senso che cioè, il personaggio Elena doveva essere un po' iconica, quindi noi insomma ci siamo chiesti insieme a Susan Beer come fai a rendere iconico un personaggio e come dici tu a non levartelo mai più dalla testa in 4 scene nella prima puntata, cioè come fai? E quindi insomma lì c'è stato un grande lavoro da parte anche della regista, poi la serie di base era già scritta benissimo, però secondo me abbiamo aggiunto proprio quel tocco un po' creepy che ha fatto il suo dovere, non era così creepy come era scritta,
creepy era proprio giusto. Però vedi, creepy, quando io la descrivo ad esempio ai miei amici, adesso sono diventato, la gente pensa che Undoing mi stia pagando per promuovere, no? Cioè mi piacerebbe, ecco, che Hugh Grant mi pagasse per promuovere, ma la verità è che quando vedi, certo, una roba fighissima dici no ragazzi non potete non vederla, a parte che in Italia non so neanche se sia già uscita, l'ho vista,
no,
su HBO credo,
no,
no, Now TV l'ho
vista. No,
ah, ok, ok. Però quando la descrivo, Matilda, il mio racconto è sempre lo stesso. È una serie fighissima e i protagonisti sono un'attrice italiana che non conoscevo, Hugh Grant e Nicole Kidman. Cioè vado in quest'ordine,
quindi
capito?
Tu mi metti tra i protagonisti, incredibile.
Sì, Perché è vero che tu dici sono poche scene, o comunque diciamo non è come Nicole Kidman, no? Che è chiaramente la protagonista, certo. Però la tua presenza è costante, cioè la tua presenza nel film, il ricordo e diciamo il tuo alone è sempre presente, e quindi questo ti trasforma in una protagonista, insomma. Questa è come l'ho vissuta io.
Grazie. Poi ti faccio un bonifico, va bene, grazie.
Sì, infatti volevo dirti che il conto corrente te l'ho messo nella chat privata.
Sì. Grazie.
Senti, dimmi un attimo, anzitutto, se è vero che canti così bene.
Ma Stefano, anche Stefano, grazie per la pubblicità, no. Stefano Accorsi. Sì, io va sempre un po' strano dire nasco cantante, perché ho 25 anni, quindi insomma questa carriera infinita alle spalle. Però sì, diciamo che io ho iniziato col canto, con la musica, col violino, la chitarra, e infatti quando io ho fatto il film con Stefano, io non ero un'attrice, nel senso non mi sono formata a livello accademico, non ho fatto delle scuole di recitazione. Io ho fatto Veloce come il vento, come primo film. Quindi ho fatto il film con Stefano come primo film e venivo da tutto un altro mondo. Cioè, intanto stavo finendo il liceo, quindi andavo a scuola, poi suonavo perché io in realtà ho sempre sognato di diventare una cantante e poi insomma mi sono trovata a fare questo film, ho fatto dei provini, cioè sono stata scelta per questo film, e dopo aver fatto il film, dopo averlo visto, ho detto, oddio, ma che figata, cioè, mi piace, sono contenta, sono felice, oddio che figo. E quindi dopo ho continuato, ho trovato un'agenzia e dopo ho continuato a recitare. E quindi diciamo la mia carriera è un po' strana, capito? Un po'...
Ma scusami, ho due curiosità. La prima è, Veloce come il vento è quello sulla...
Sulle macchine da corsa.
Sulle macchine da corsa, Stefano. Con Stefano, e quindi c'era Andreucci, il pilota di rally, è giusto?
Sì.
Il marito e moglie, sono sì. Loro i... Ok.
Cioè, nel senso, loro ci aiutavano, ci hanno prestato una macchina fondamentalmente per delle scene, poi facevano un po' da consulenti tecnici, sì, okay. Loro stavano certo con noi.
Te lo chiedo perché li ho intervistati un po' di tempo fa, ma mi ha molto colpito, no? Come coppia che andava su rally, mi sembravano
sì.
due pazzi furiosi, veri.
Lei gli fa da navigatore, pazzesco questa cosa, cioè lui potrebbe morire da un momento all'altro, e lei deve tenerlo in vita, capito?
Difficilmente. E l'altra cosa, scusami, ma dopo Veloce come il vento hai fatto una scuola di recitazione, hai preso un coach di recitazione... O zero?
No, ho continuato a lavorare fondamentalmente. Ho sempre,
non ci credo.
Ho sempre davvero? Lavorato. Quindi sì, ho fatto, dopo Veloce come il vento, ho fatto una serie di Rai 1 per 3 anni che, per quanto non cioè, un progetto molto bello a cui io sono molto legata, e col fatto che durava 7 mesi, quindi io fondamentalmente recitavo 7 mesi l'anno e con degli attori in realtà pazzeschi. Cioè veramente pazzeschi, quindi diciamo che io dopo ho avuto la fortuna, sfortuna di essere bloccata per 3 anni in quel progetto, però non so come dire, è stata la mia scuola di recitazione, però con la differenza che tutto quello che poi facevo andava veramente in TV, e quindi insomma era un po' un'arma a doppio taglio, però io posso vedere chiaramente il miglioramento stagione per stagione, come se veramente avessi fatto una scuola intensiva, e non solo di recitazione, proprio di scuola di set, che è una cosa molto diversa, perché un sacco di ragazzi fanno delle accademie di recitazione prestigiosissime, pazzesche, che io veramente li invidio tantissimo e sono super preparati, poi magari arrivano sul set e non conoscono magari i tecnicismi che invece fanno comunque molto parte anche del lavoro, no?
Fammi un esempio, Matilda, perché per uno che non è mai stato sul set, no?
Sì, lo so, infatti. No, per esempio, c'è... hai dei segni, no? Per terra, quando devi arrivare in posizione. che sono dei segni abbastanza importanti, non ci sono sempre, però alcuni operatori di macchina ti mettono dei segni per terra in modo che il fuochista non impazzisce, quindi sa che tu arrivi lì e il fuoco se l'è preso molto tranquillamente, dopo tu sei a fuoco, bella, bellissima, fantastica. E tu devi arrivare al segno senza guardare il segno, recitando. Giusto. Naturalmente ti devi fermare lì, poi magari devi prendere la luce in un certo modo, poi ti devi ricordare che hai un microfono addosso, quindi non lo devi toccare, poi ti devi ricordare che hai tutti dei movimenti raccordati che devono essere uguali ciak dopo ciak. Cioè, insomma, sono tante piccole cose che poi fanno parte del mestiere, che non ti insegna nessuno e non te le insegnano le scuole di recitazione, te lo insegna il set. O per esempio, io mi ricordo la prima volta che ho lasciato il camerino disastroso, cioè mi sono tolta tutti i vestiti di scena e li ho lasciati lì. Il giorno dopo la costumista mi ha preso per un orecchio e mi ha detto: questo no, no, no. E quindi c'è anche veramente sapere come interagire con i reparti, avere tutto sotto controllo. Sono tante piccole cose che fanno parte proprio della famiglia del set, che le scuole di recitazione non ti danno, quindi per 3 anni io avevo anche questo.
Lo impari sul campo. Come fai a arrivare a un segno senza guardarlo? Perché io, se dovessi andare al segno, ogni 2 minuti arriverei lì e poi darei l'occhiatina e dire: no, ci sono, però, però se la camera è su di te, si vede che guardi. Cioè, come fai a arrivare al segno? Fai dal segno indietro e poi conti i passi e torni.
Wow, quanto sei tecnico. Cioè, oddio, puoi fare anche così. Oppure, cioè, no, te lo dovrei fare vedere. A parte, cioè, devi un po' dissimulare, capito? Non so come dire. Cioè, arrivi al segno e stai pensando a una cosa, capito? Mentre cammini stai pensando a una cosa, la pensi un po' per terra, vedi il segno, poi... no, ti stava di sta cosa a Monti, così sono al segno. Tutto bene,
a quel punto sono al segno.
Capito? Un po' così, esatto.
Difficilissimo. Io ogni volta che parlo con un attore o con un'attrice, da totale ignorante di cinema, ma da grande fan, appassionato, insomma, di film in generale, mi piace guardare, insomma, comunque i grandi attori e grandi attrici, ogni volta mi sembra una roba incredibile, cioè mi sembra impossibile, ecco, che uno possa entrare in un personaggio e trasmetterti così delle emozioni, sapendo che è tutto costruito, ma al tempo stesso sembra così vero, no? E quindi è questa magia che trovo straordinaria. Però i grandi attori e le grandi attrici, no, hanno questa capacità di così di portarti dentro subito, no? E dice, boom, eccomi qua. Quindi è questo che trovo magico del cinema in generale.
Ma no, anch'io ti dirò che proprio le interpretazioni che mi sono piaciute di più, insomma, di quelle che ho visto. Cioè, quando io non riesco a capire che cosa quell'attore sta pensando, cioè è tutto talmente organico, capito? Non riesco a capire il retropensiero che c'è dietro quell'azione, o come dici tu, c'è quella magia, capito? C'è quella cosa che è come quando vedo le persone che disegnano, cioè io ho questa fascinazione per le persone che sanno disegnare, che prendono una matita e fanno delle cose, dico, come cazzo hai fatto? Io non so fare neanche un albero, cioè come fa che la tua mano fa quella cosa così? Cioè, è pazzesco, veramente.
Alcuni, Matilda, devo dire, c'hanno anche proprio la faccia. No, ho visto l'altro giorno un film con Jared Leto dove fa, non so, il killer della Yakuza, non so, una roba, un film abbastanza, diciamo, opinabile, ma che a noi uomini può piacere, ne uccide 150, però lui c'ha la faccia, basta gli metti la camera addosso, fa quell'espressione lì, dici, minchia che figo Jared Leto, non so, ti trasmette, a prescindere, può anche star fermo, immobile, però funziona. Altri magari invece devono farci un minimo, quindi c'è anche quell'aspetto lì. Senti, ma dimmi questa cosa di The Undoing, anzi no, parti dal film con Stefano, com'è stato il casting? Cioè, ti hanno chiamato e ti sei presentata e che è successo?
Allora, mi ha chiamato un amico che insomma, non so ancora oggi bene per quale motivo aiutava la casting, perché avevano aperto dei provini a Bologna, nella mia città natale d'origine.
Non sapevo, tu sei Bologna?
Io sono bolognese, sì.
Bolognese.
Quindi hanno aperto i provini a tutti, cioè ci poteva andare chiunque. Questo mio amico ha fatto vedere una mia foto alla casting perché appunto sapeva che col fatto forse anche che cantavo, che sapevo stare sul palco, magari ha immaginato che ero una di quelle che non si imbarazzava più di tanto davanti a una macchina da presa, quindi insomma così. Quindi io sono andata. Ho fatto un'improvvisazione su una scena e poi fondamentalmente un paio di settimane dopo la casting mi ha richiamato dicendomi insomma regista sei piaciuta molto, ti vorremmo far fare un provino su parte e io in tutto questo che proprio ero un grande punto interrogativo nel senso che sai per una che non vuole fare
Scusa Mattia,
l'attrice.
scusa se ti interrompo, cosa vuol dire un provino su parte?
Che a quel punto ti mandano una scena del film
Ah, ok.
e tu farai un provino su una scena del film,
Più
quindi
specifico.
come personaggio. Il primo incontro è stato proprio solo tipo: ok, adesso tu sei dentro questa stanza, fondamentalmente quello è tuo fratello, un po' tossico, ti sta un po' sul cazzo, quindi lo devi buttare fuori dalla porta. Questo è il. E quindi
Ok.
quello era il primo provino. Il secondo provino invece hai un copione. E poi lo memorizzi e poi quando
Specifico,
poi
sì.
vai specifico su quella cosa lì, sì, esatto. Quindi io faccio questo provino su parte con la stessa conoscenza che hai tu in questo momento. Che cos'è un provino su parte? Che cosa sto facendo? Che cosa devo fare? E poi ho fatto un ultimo provino a Roma con Matteo Rovere, dove ho conosciuto anche Stefano Accorsi. Abbiamo fatto l'ultimo provino insieme. E devo dire che
Ok.
Stefano ha avuto un peso importante nella scelta della mia, sicuramente. Sì, insomma, ha avuto
E come un ruolo, diciamo,
un
nella
peso.
scelta.
Sì, anche sì.
Peraltro, Matteo, l'ho sentito l'altro ieri che per complimentarmi, Romulus mi sembra sia la serie,
Romulus,
ho visto anche
sì.
The Beast, credo su Netflix, ho visto in UK qua era il
Sì.
film suggerito. E lavorare con uno come Accorsi, com'è? Che diciamo uno dei grandi attori italiani, e tu parti e c'è questo qua davanti. Come funziona?
Guarda, se devo essere totalmente sincera e lo sono, io non lo conoscevo bene Stefano, perché io parto da grande ignorante del cinema italiano, perché mio padre mi ha sempre fatto vedere il cinema straniero, perché per un periodo degli anni 90-2000 il cinema italiano era una cosa che non volevi vedere, cioè mio padre mi diceva no, non c'è niente da vedere, a parte qualcosa insomma di magari di autoriale, quindi chiaramente lui lo conosceva, lo stimava, però io no, perché insomma avevo 17 anni, quasi 18, e quindi insomma non lo conoscevo benissimo, quindi secondo me anche quella cosa mi ha aiutata tantissimo, perché io sono
Certo.
arrivata e mi sono presentata come, cioè, se lui fosse, non so, il bacellaio del paese dove sono cresciuta, così, oh, ciao, grande! Sì, io poi sono così, capito? Io sono tuttora così, io faccio delle figure di merda costanti, quindi, cioè, lui questa cosa, mi ricordo, me lo disse, l'aveva molto colpito il fatto che io non ero per niente intimidita o comunque non avevo quel tipo di
Reverenza.
rispetto, di reverenza, esatto, perché poi io sono una persona educata, però non avevo quel tipo di reverenza nei suoi confronti e quindi insomma, l'avevamo buttata abbastanza in caciara sin dall'inizio, per cui il nostro rapporto è nato così e è andato avanti così fino alla fine, cioè noi eravamo proprio stupendi insieme sul set, ci siamo fatti delle risate allucinanti. Poi devo dire, Stefano è l'ultimo dei gentiluomini del mondo, quindi cioè proprio un uomo incredibile. Educato, carino, simpatico, profumato, cioè un uomo straordinario, bellissimo, insomma, straordinario. Quindi, bello,
E il passaggio invece per The Undoing, com'è successo? Invece quell'occasione lì, com'è nata? Scusa, no,
quell'occasione
aspetta,
lì.
aspetta, 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 prima ho Elena meaci, scusa, ho una marea di complimenti sulla chat, te li evito. Bravissima, ok, questi sono i complimenti, poi insomma li vai a vedere eccetera eccetera, perché sennò ti faccio i complimenti e passiamo un'ora. Elena Meacci dice: come fai a prepararti sul personaggio che devi interpretare? Fai anche le prove allo specchio? Io odio lo specchio, adesso non so il rapporto di Elena con lo specchio, però insomma come funziona la preparazione del personaggio?
Allora Elena, guarda, lo specchio proprio no. Non bisogna mai, mai e poi mai fare le prove allo specchio, perché la recitazione, almeno per quanto mi riguarda, non ha a che fare con il narcisismo. Il narcisismo è l'antitesi della buona recitazione, cioè tu non devi pensare a come appari da fuori, tu devi sentire le cose e a quel punto sarai stupenda. Nel senso che se tu inizi a guardarti allo specchio, poi ci sono attori a cui piace magari anche riguardarsi in camera così, a me piace solo a film concluso, cioè a me piace in sala, e devo dire in quel caso sono tranquilla, però no, non va bene, non, nel senso, interagire col proprio sé è sbagliato, perché è fuorviante la maggior parte delle volte, soprattutto se sei una come... Anch'io ho un brutto rapporto con lo specchio, Elena, quindi ti capisco. E ogni personaggio poi richiede un tipo di preparazione diversa. Ci sono dei personaggi più fisici, personaggi più mentali, personaggi che parlano da qua, da qua, da qua, ora non farò gesti, però insomma ogni personaggio ha un luogo diverso dell'anima in cui va preparato. Io poi sono abbastanza, faccio delle cose strane, quindi non vorrei parlarne, cioè nel senso, ogni attore poi ha il suo metodo, ci sono degli attori che recitano tutto fuori, attori che invece lavorano molto sulla psicologia del personaggio, quindi dipende. Per esempio Elena per me era molto molto fisica, e quindi avevo capito 2 o 3 cose fisicamente di lei, come quando Anthony Hopkins diceva quando ha costruito
Nel silenzio degli innocenti.
Nel silenzio degli innocenti, lui aveva solo deciso che non avrebbe mai sbattuto le palpebre, e quella cosa era il suo personaggio. Cioè basta niente, capito? È una cosa che immediatamente ti richiama alla presenza, capito? Basta una cosa, capito? Quindi
Antonio dice: come buchi lo schermo tu, nessun altro. Anche secondo me in The Undoing buchi lo schermo in un modo clamoroso. Infatti io appena l'ho visto, non mi ricordo con chi stavo chiacchierando, stavo intervistando, non so, Bottura, non so, qualcuno così, e ho detto: guarda, ho visto questa serie, questa attrice, e non sapevo neanche fossi italiano. Ho detto: questa attrice spacca proprio così. Hai quella... Però la mia domanda è: come fai a... Cioè, se non ti vedi, come fai a prepararti per sapere quale sarà l'output di quella cosa che tu sei lì nella cameretta, dentro, che fai le prove, e poi come fai a sapere quale sarà il risultato finale? Magari tu ti sembra che il risultato finale sia di un certo tipo, ma poi il regista dice: no, Matilda, questa è una merda, cioè non lo so, capito? Cioè, come fai a...
No, capito. Guarda, succede anche molte volte che il regista ti dica: Matilda, questa era proprio una merda, cioè che cosa hai fatto? Quindi figurati, anzi, ben venga, io adoro, a me quando i registi mi dicono: bravissima, perfetta, cioè per me è tipo una presa per il culo, no? Dico: non è possibile, dai, scusami, dai, ecco. Allora, non te lo so dire, io penso che Matteo Rovere, il mio primo regista, mi disse una cosa che tuttora è la più vera che un regista mi abbia mai detto: se tu senti una cosa, gli occhi parleranno e diranno quella cosa. È come dire, come fai tu a capire che la tua fidanzata è innamorata di te? Perché quando ti guarda tu lo senti, capito? Perché lei sta sentendo una cosa e i suoi occhi te lo stanno comunicando in un qualche modo. Okay. Tutto te lo sta comunicando. Quindi alla base della consapevolezza di sé c'è un sentire, non c'è un guardare. Poi comunque tu ti relazioni sempre con un altro attore, quindi userai sempre anche l'altro. tu sei uno strumento, ma anche l'altro è un grande strumento.
Just.
Infatti, la tipica cosa che quando si dice quell'attore si recita tutto addosso, è molto difficile recitare con quegli attori che si recitano addosso, sono proprio gli attori che fanno quella cosa lì, cioè che si guardano e non ti guardano, capito? Perché okay. Se tu ti guardi e pensi, Dio, chissà quanto sono figo mentre dico questa cosa con questo sguardo accattivante, quello rompe tutta la magia, capito? Tu devi sempre essere in relazione con, con l'altro. E questo me l'ha insegnato la musica soprattutto. Paradossalmente la mia formazione musicale è stata molto importante a livello attoriale. Cioè, quando tu suoni in gruppo, è chiaro che tu devi cantare ed essere intonata, però devi andare a tempo, devi sentire che cosa fa il basso, che cosa fa la batteria, che cosa fa il piano, che c'è un insieme, un'orchestra, no? Come quando canti in coro, cioè è un sentire comune, quindi non sei tu. Tu sempre in relazione agli altri, ma questo come nella vita, no? Fondamentalmente. Quindi recitare è la massima espressione di empatia e di stare con l'altro, capito? È importante.
Ho capito perché Morgan Freeman una volta, credo in un'intervista che ho visto su Hector Studio, cioè il canale YouTube di Hector Studio che mi piace tantissimo, sì. Dove ci sono i vecchi, anche Robert Redford, Clint sì, Eastwood, sì. Visto l'altro giorno. Ma così a volte ti piace soltanto vedere i racconti, gli aneddoti di questi personaggi. Paul Newman ho visto che mi ha molto colpito. E credo Morgan Freeman dicesse acting is reacting, e non capivo che cosa volesse dire, perché dici acting is reacting, no, invece è questa roba qua, quella sensazione che quando uno non è un bravo attore lo guardi e dici sta recitando, no, e ti crolla un po' il tutto,
bravo,
no,
invece esatto.
No, è proprio lui, non sta recitando, esatto. È proprio lui,
è quella magia di cui tu parli, è quella cosa lì, cioè è proprio lì, è lì che sta succedendo quella cosa, non... infatti in tutte le lingue del mondo, questa è una cosa molto inflazionata che a noi attori piace tanto dire, si dice to play, jouer, siamo solo noi italiani che diciamo recitare, capito? Però è, in realtà è giocare, quindi è sempre una cosa che tu fai con l'altro, è una cosa molto che ha molto poco a che fare, almeno per me, con l'aspetto estetico, quindi appunto quel narcisismo sempre per cui dicevo no, lo specchio no, tu non devi sapere che Ciao. Cosa fai, tu non ti devi guardare da dentro, ti devi sentire e quella roba esce. Poi chiaro, devi anche avere una predisposizione per queste cose magari, quindi insomma lì
chiarissimo.
Chiamata power.
Certo. Ascolta, passa quindi a The Undoing.
Passa a The Undoing.
Come è nata quell'occasione lì?
Allora, molto velocemente, dopo Veloce come il vento, io sono entrata nel 2018, sono stata nominata shooting star italiana al Festival di Berlino. Piccolo riassunto di che cos'è shooting star. Shooting star è un premio che annualmente viene dato a 10 attori che si sono distinti per le loro capacità nel panorama europeo. Sono tendenzialmente attori emergenti. Ogni nazione europea presenta il proprio attore, poi una giuria internazionale composta di attori, registi, produttori, ne seleziona 10 da tutti i paesi europei, quindi non tutti gli anni entrano gli stessi paesi, no? Quindi prerequisito fondamentale per poter vincere questo premio è avere almeno un film a un festival internazionale, Venezia, Cannes, Berlino, bla bla bla, saper parlare inglese, perché è una settimana in cui praticamente ti devi vendere come se fossi un aspirapolvere porta a porta, è tutto un ciao, ciao, piacere, ciao, sì, sì, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, cosa per me aberrante, stressantissima, in cui però tu conosci praticamente tutti i casting director internazionali più importanti, quindi casting director sono quelli che si occupano di fare il cast di un film, di castare un film. Quindi tu incontri praticamente i casting director più importanti del mondo, che hanno fatto tutti i film più importanti del mondo, poi vinci anche questo premio, c'è una cerimonia molto bella, tutti insieme, tu e questi altri 10 credibili talenti del cinema europeo. Quindi nel 2018 io sono stata shooting star italiana al Festival di Berlino e ancora sono in carica perché non c'è ancora stata un'altra shooting star italiana.
sono io. Vino.
E ancora sono io. E quindi quando poi è stato il momento di The Undoing, questa casting si è ricordata della vecchia Matildona De Angelis e mi hanno fatto fare un provino e ho vinto il provino.
Cioè, sei andata al provino, ma il provino in quel caso, cioè, dove viene fatto? Viene fatto in un teatro, viene fatto in una sala, riunioni?
Self-tape, te lo puoi fare.
Cioè, ti riprendi e gli mandi il video?
Sì, esatto. Cioè, devi avere una spalla, quindi una persona che tendenzialmente ti fa la ripresa, che sta dietro la macchina, ti dà le battute, come se fosse il tuo, diciamo, attore spalla. E poi mandi il video. È una cosa molto 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 frustrante che io odio alla follia, però per i casting internazionali si fa, perché non puoi andare in America ogni volta che devi fare giustamente un provino. Sì. E anche adesso col Covid si usa tantissimo.
Ah, beh, certo.
Ora si fanno tutti così.
E così valuti, diciamo, in remoto, devi avere un fiuto pazzesco per capire, perché magari, sai, la ripresa è un po' merdosa, cioè ci sono mille variabili, insomma.
No, ha dei requisiti molto specifici, infatti, un self-tape. Ah. Certa qualità di video, uno sfondo neutro comunque che non ti distragga, un certo tipo di illuminazione. Cioè, è una bega allucinante, perché devi fare tutto da solo. E va fatto bene in un certo modo, altrimenti scartano. Cioè, vedono una cosa fatta male, tipo la mia ripresa in questo momento, via, neanche ti guardiamo. Cioè, proprio non ti calcolano, perché non ti possono valutare correttamente, giusto? Quindi.
E quando ti hanno chiamato e ti hanno detto ti abbiamo preso, andiamo! Cioè, è un cast pazzesco questo qua di Undoing, cioè, non è proprio, non ho citato Donald Sutherland, insomma, tra parentesi sì. C'è anche Donald Sutherland.
Guarda, quando mi hanno chiamato, cioè, io in realtà, la mia prima emozione, vabbè, la prima emozione è euforia, non ci posso credere, dai, non è vero, uno scherzo, questa cosa non esiste, non è possibile, nel mondo non esiste questa cosa.
Ti hanno chiamato o ti hanno mandato una mail dicendo,
no,
eccoci?
Hanno mandato una mail al mio agente italiano.
Uff, ok.
Quindi il mio agente mi chiama, Mati, siediti, devo dirti una cosa, allora, pare che sia piaciuta molto, e io tipo, sì, però... No, e quindi dovresti proprio andare a New York, dovresti proprio andare, cioè insomma io, vabbè, sono impazzita, però in quanto del segno della Vergine, quindi molto razionale, coi piedi per terra, subito dopo è subentrato questo panico allucinante e questa, cioè, proprio totale assenza di autostima, quindi in realtà ero più che altro molto molto, molto spaventata. No, non è possibile, ma no, io non sono in grado, ma non ce la posso fare, ma non si può, ma sono sbagliati, ma dai, ti prego, ma non è vero, mio Dio. Questa è la mia reazione tendenzialmente a tutte le cose belle della vita. Io non ci posso credere, capito? Non ci posso credere. E quindi, anche perché loro poi mi hanno praticamente detto che io dovevo andare lì la settimana dopo.
Ma dai, cioè da una settimana all'altro?
Da una settimana all'altra. Cioè, io
sono
andata...
o col cagnolino che hai dietro?
Cioè. Ah, questo è solo uno dei due, l'altro mio, no, questo è il cane di mia mamma, cane di mia mamma, che è qua anche l'hanno fatto.
Da una settimana all'altra, tac, hai preso e sei andata.
Sì, ho preso, ho fatto il visto con una corsia estremamente preferenziale, sono andata e sono rimasta lì un paio di mesi.
Ok, dici per chi non è mai stato su un set con dei personaggi così pazzeschi, incredibili, ricordo Hugh Grant, Nicole Kidman, protagonisti, come funziona? Arrivi, fai una riunione prima, ti fai delle prove insieme, ti conosci, fai una cena la sera prima dicendo ciao chi è Nicole, non so, cioè come funziona?
Sì, di solito è così. Avevamo delle tempistiche molto strette, quindi io sono arrivata proprio in calcio d'angolo e quindi io ho incontrato una volta Hugh Grant, abbiamo fatto delle prove E poi io sono andata subito sul set, io Nicole l'ho conosciuta sul set, l'ho conosciuta lì, quindi io l'ho vista lì.
Ma quando dici, cioè, voglio dire, se io incontro Hugh Grant, io che non sono uno, cioè, conosco tutti, non sono sensibile a uno che è famoso, però se vedo Hugh Grant, un bacetto glielo do, così da dire, Hugh, ti ho visto talmente tanti film, vieni qua, sì, che ti do due bacettini, fatti dare una, quei tuoi occhiettini che li strizzi sempre. Cioè, comunque, mi farebbe un certo effetto, no? Com'è? Cioè, si presenta, ciao ciao, sono Hugh, cioè...
Tu, cioè, in realtà tu rimani un po' tipo, cioè, io sono rimasta proprio un po' attonita e sterrefatta, capito? Perché, cioè, tu dici, ma queste persone nella vita reale non esistono, sono persone che abitano dentro la televisione, dentro il grande schermo. Cioè, io adesso magari sono abituata a un miliardo di attori italiani molto famosi, quindi ormai ho perso un po' quella... Vabbè, certo, ti ripeto, ti avevo detto, non ce l'avevo tanto neanche prima. Ma io più che... Cioè, io sono proprio rimasta stranita, capito? Perché dicevo, oddio, ma è vero, è vera questa persona. Cioè, è assurdo, ma... Ero proprio... Ero inquietata quasi. Cioè, non sapevo bene come relazionarmi. In più, lui è... Nicole è dolcissima, proprio una donna meravigliosa. Ah. Lui ha quell'umorismo british, un po' freddino.
Pungente, freddino.
Pungentino, che ti fa ammazzare dalle risate. Però non è che sia mai, capito, questo cuore di panna, capito? Cioè, poi figurati, andava anche molto bene per il tipo di scene che dovevamo fare io e lui, però ti devo dire, non ho avuto molta possibilità di conoscerlo, capito? Buono, simpatico, dolce, carino, però sempre molto
sulle sue professionali.
Sono grandi star, sai cosa? Sono delle star enormi. E noi in Italia non sappiamo neanche cosa voglia dire quel livello di fama. Quindi io capisco che magari se avessi passato 5 mesi lì con loro tutti i giorni a girare, sono sicura che saremmo diventati migliori amici, perché succede, certo, sempre. Anche adesso che sto girando con Liev Schreiber, che tu magari non lo conosci, però quando poi andrai a vedere, è un attore della Madonna, marito di Naomi Watts, quindi insomma, cioè, ha vinto degli Emmy, è un attore pazzesco.
Io sono pessimo con i nomi, ridimmi il nome?
Liev Schreiber.
Ok, aspetta, sto googlando. Ah, ma certo, capito, ha fatto anche... X-Men, lui con Hugh Jackman, a Torone.
Okay. Ecco, noi siamo insieme da 2 mesi, cioè, lo amo, cioè. È la persona, sembra mio fratello, capito? Adesso è mio fratello, io arrivo, gli ho insegnato tutte parolacce in italiano, cioè, con Hugh Grant e con Nicole io non ho avuto lo stesso tempo di poter instaurare, certo, quel tipo di rapporto. Sono stata catapultata lì, dopo una settimana stavo girando scene assurde, pazzesche, per chi non l'ha visto lo vedrà. Quindi diciamo la mia esperienza in quel caso è stata un pochino alienante, per cui ti dico, adesso poi sono dolcissimi, Nicole mi ha mandato 20 regali per Natale, cioè, non lo so, è pazzesca, lei mi ha scritto una lettera l'ultimo giorno di set dove mi diceva, io non vedo l'ora che il mondo si renda conto del talento che sei, pazzesco. Vabbè, insomma, quindi delle cose io l'ho incorniciata, ce l'ho così incorniciata al muro, è pazzesca. Quindi un'esperienza molto positiva. Mi dispiace di non essere riuscita veramente magari a instaurare un rapporto più umano e intimo, ma c'era molto poco tempo.
C'era poco tempo. Mi domando, Matilda, cioè, peraltro è di una difficoltà incredibile, perché tu arrivi in un set dove hai dei giganti che, cioè, comunque, no, sono abituati, hanno un mondo alle spalle, sono una macchina intera, no? Già, certo, loro. E tu, cioè, no, se magari sbagli un attimo, dici scusate cazzo, ho sbagliato, non sono pronto, io direi ragazzi non sono pronto, Nicole scusami, no, non ce la faccio oggi, no, non sono pronto. E come fai quindi a gestire anche quella pressione lì? Cioè parte il ciak e tu bam, dici ok adesso ci sono, I'm ready for it.
Sì, ho fatto degli incubi quando ero là, i giorni prima di andare a girare, così che io non sapevo le battute, che arrivavo sul set e ok Matilda, oggi giriamo scena 19, no, non l'ho studiata, non so le battute, oh mio Dio come faccio, non, proprio non mi venivano, no? E invece poi nella realtà, boh, non lo so, secondo me tiri fuori una cosa proprio atavica, c'è una forza così, cioè nelle situazioni di, almeno io lavoro molto bene sotto pressione, ho questo problema che io quando sono stressatissima io do il meglio di me, capito? Cioè io non funziono rilassata, anche quando ero a scuola io devo studiare okay. Tutto gli ultimi due giorni prima della verifica, così pazza che non dormivo e morivo, ma io funziono così, quindi io lì con quella tensione che oltretutto, per tornare a quel discorso di Elena, ho usato anche per il personaggio, cioè io ero fuori posto e lei era fuori posto,
giusto,
quindi
giusto.
Io usavo cioè tutto quello che tu provi realmente lo puoi sempre usare per il tuo personaggio. E quindi da un lato mi ha fatto anche comodo, cioè ero molto, la sentivo quella tensione, capito? Quella non faccio parte di questo mondo, come posso fare? Non...
Che poi nella scena quando entri, che forse è la scena iniziale tua, che entri e ti siedi con le altre mamme e allatti, sì. Che hai quello sguardo che uno dice... Che cazzo c'ha questo? Che è uno sguardo strano, no? Che dice disturbante, no? Che dici
che problemi c'ha, ma che vuoi?
Ma cosa, ecco, per dire lì che cosa stavi pensando, nel senso, cioè come fai a produrre quel tipo di sguardo unnerving, come l'hanno unnerving. Detto in inglese?
Lì stavo pensando diverse cose, cioè nel senso abbiamo provato varie strade, abbiamo provato una Elena più impacciata e poi a un certo punto ci è piaciuto a me e a Susanna questa insistenza, questo proprio sguardo fisso che veramente significa tante cose anche piuttosto inquietanti e brutte. Per me era... io non lo posso dire che cosa pensavo, perché si rompe la magia. Cioè, io ho pensato cose allucinanti con quel personaggio. Guarda, non te lo posso neanche dire. Però guarda che tutto quello che pensi si vede, capito?
Viene sì. Fuori. L'altra cosa, Matilda, ma... come fai per alcune scene, adesso senza, non voglio spoilerare niente, quindi ci sono alcune scene, insomma, diciamo delicate, e poi delle scene sia con Hugh Grant che con Nicole Kidman, dove insomma avviene qualcosa con i personaggi, adesso non so come dirlo senza spoilerare, comunque, sì. Che, come dire, ti parli prima e dici, oh, adesso facciamo sta roba, insomma... Sì. Ti concordi un attimino prima, oppure, sì. Ok... il giorno tale c'è questa scena qua, prendi, vai, fai, that's it, cioè, c'è un minimo di chiacchiera tra con il personaggio, con l'altro attore, con l'altra attrice per dire come la sì. Facciamo oppure no?
Sì, sì.
L'ho spiegata male, ma non so come dirla senza
allora,
non dirla.
Possiamo fare un discorso in generale, cioè nel senso nel cinema succede che si debbano fare delle scene intime. Esatto. Quindi che prevedono un'intimità. Dopo il movimento Me Too sono diventati molto 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 attenti in America riguardo all'argomento. Quindi c'è questa figura che si chiama Intimacy Coordinator, okay. Una coordinatrice dell'intimità, che viene da te e ti dice, allora, tu sei d'accordo se... il ragazzo in questione ti tocca un capezzolo, tu prendigli la mano e fagli vedere dove va bene che lui possa toccare. E tu dici, cazzo, sai che questa cosa che tu mi stai dicendo mi sta mettendo ancora più in imbarazzo che se lui lo facesse, punto e basta. Allora, di base, bisogna fidarsi del proprio partner, nel senso, si presuppone che queste persone siano delle persone normali, educate e carine. Se
Certo.
così non fosse, l'intimacy coordinator è
Interviene.
buona da avere perché magari tu vai da lei in privato e le dici, senti, questo sta facendo delle cose che non mi
Certo.
piacciono tanto, a meno che poi tu non lo voglia fare in prima persona, perché io, per esempio, lo farei e l'ho fatto. In altre situazioni, però di base sì, ci deve essere una fiducia, cioè nel senso le scene di passione, le scene intime devono essere altrettanto spontanee come tutto il resto. Quindi c'è un accordo, c'è un tacito accordo tra te e il partner che è rispetto, se c'è qualcosa che non mi piace, te lo dico. E questo molto spesso in realtà viene anche dagli uomini questo discorso, eh? Cioè, se
Ok.
c'è qualcosa che non ti piace, che faccio? Dimmelo. Già quando un attore ti dice una roba del genere, non gli dirai mai niente, perché sai che comunque è una persona che tutto quello che sta facendo perché la scena magari lo richiede. Però sì, di base c'è sempre la fiducia, il rispetto ed è per questo anche che è molto buono conoscersi prima di fare
Certo.
questo tipo di scene, no? Quindi si passa un po' di tempo insieme, ci si conosce in modo tale che quella cosa diventi veramente una cosa, insomma, naturale, spontanea,
Chiaro.
carina, se non, insomma. Poi è vero che ci sono anche, insomma, spesso stati brutti incidenti di
Chiaro.
questo
Sì, no,
tipo
ma
qui,
in
ecco.
realtà la mia curiosità non era tanto sul fatto che uno magari si approfittasse una scena perché voglio dire, sei lì con dei super professionisti, più che
Certo.
altro su come rendere una scena veritiera che so, io sarei, non saprei da che parte cominciare, ecco, sarei tutto lì.
Ma vedi che poi ti viene in mente,
Ah,
vedi che
dice
poi.
che poi viene da sé.
Sì, no, allora è super imbarazzante, all'inizio è
Ah.
super imbarazzante,
E
cioè
poi c'è tutte le
finisci.
camere intorno, non è che sei da solo, cioè
Sì, è
lì.
super imbarazzante, finisci Chuck che sei sempre così un po' che non ti vuoi tanto guardare in faccia con l'altro, dici, tutto bene, grazie, sì. Quindi è un po' imbarazzante all'inizio, però appunto più si è amici, più è una cosa carina, più non ci si conosce, più è imbarazzante, chiaramente.
Senti, una cosa che mi ha molto colpito, ripeto, io non capisco niente di niente in generale, parlo con
Ah,
tutti i grandi,
neanch'io.
tutte persone di straordinario successo, mi sento sempre un ignorante perché qua, cacchio, non so
Anch'io.
mai niente di niente, è triste. Però una cosa che a volte un po' la gente mi riconosce, dice, ah, Monti, c'hai sempre un ottimo intuito, boh, non lo so se sia vero o no, però quando t'ho visto in Undoing ho detto, ah, cioè, questa attrice qua spacca di brutto, no? Penso di aver fatto anche un post. E una cosa che mi ha colpito, ad esempio, il motivo per cui l'ho detto è che quando ho visto The Undoing ci sono una serie di scene con Nicole Kidman che praticamente recita solo sugli occhi, anche perché lei, insomma, recita molto con gli occhi, ha mille espressioni con gli occhi, ecco. E peraltro ha questi sguardi anche che a volte ti mettono l'angoscia soltanto come guarda o come si muove, insomma, ha questa grande capacità di trasferire soltanto con uno sguardo.
Certo.
Però quando uno si spostava sulle tue scene, per me avevi lo stesso impatto, cioè un piccolo sguardo dicevi, porca miseria, no? Com'è arrivata secca, no? Dritta così questa attrice. E quindi questa capacità di trasmettere con uno sguardo, secondo me, è straordinaria. Però non è così comune. Ecco, io poi non capirò niente, però non è così comune vedere un attore o un'attrice che ti dà così tanto solamente con alcuni sguardi piccoli, che sono dei piccoli dettagli che tu neanche riesci a decifrare, però lo vedi, insomma. Basta, l'ho detta, Matilda. Però secondo me è
Grazie,
una
grazie.
cosa notevole perché il concetto da cui ero partito era, poi lo esprimo male, però essere, se tu fossi stata da sola nel film, è più facile, dici, ah, questa qua c'è uno sguardo incredibile, c'è un modo di recitare pazzesco, vabbè, ok. Ma se tu c'hai un paragone e dall'altro lato c'hai Nicole Kidman e anche Hugh Grant che fa delle parti dove c'ha dei primi piani pazzeschi, pazzesco, quando depone con tutte le sue...
Donald, ma anche mio marito... Ishmael anche lui
che ha un altro sguardo incredibile, cioè a quel punto dici porca miseria, è come dire faccio la finale 100 metri, c'ho 10 fenomeni qua, quindi non è facilissimo emergere, e allora emergere in questo livello è secondo me notevolissimo, insomma, ecco, sì, questa
grazie.
Era un po' l'osservazione.
Sì, grazie.
E sono stato l'unico a notarlo o il tuo telefono è esploso dopo che è uscito di Undoing? È esploso,
allora,
dimmelo.
Guarda, abbastanza, nel senso che non ho fatto una serie teen Netflix, quindi diciamo che c'è un tipo di esposizione anche molto diversa, perché comunque The Undoing ha un pubblico magari diverso, più maturo, più adulto, quindi... sui social sicuramente c'è stato un attimo di follia, di 70.000 follower nel giro di 3 settimane, che comunque insomma per me è una cosa strana, io poi non uscivo con niente da un anno e mezzo, perché io è un anno e mezzo che lavoro e stanno adesso iniziando a uscire dei progetti, quindi ero molto molto anche nervosa di questa mia nuova uscita, capito? Perché dicevo, cazzo, nuova uscita è una cosa tipo il Mondovisione, ora è strano dire Mondovisione, è un po' old fashion, però cioè detto, cazzo, cioè veramente o va benissimo o va malissimo, cioè questa cosa, quindi è un'ansia pazzesca, però devo dire mi sono arrivati tutti i messaggi di questo tipo, di quello che mi stai dicendo tu, cioè che comunque intanto che riuscivo a reggere il gioco e a reggere il confronto, che per me è già una cosa fantastica, quindi di non stonare in mezzo a dei mostri sacri della recitazione è già tantissimo. E in più appunto questa cosa di aver dato una particolare intensità al personaggio, soprattutto con gli sguardi, soprattutto cioè di far passare tante cose anche nel non detto, e questa sicuramente è una cosa che mi fa super piacere, perché non ne ero assolutamente consapevole, e in questo penso che Susan Beer abbia fatto veramente, abbia giocato un ruolo fondamentale, perché lei mi ha veramente sfondata, mi ha proprio aperta in due, cioè lei ti spinge all'estremo di tutto. Cioè,
ma lei che cos'altro, proprio... cos'altro ha fatto? Perché a me al solito i nomi non dicono e non so che altri.
Guarda,
film...
Guarda, l'ultimo film che è andato benissimo su Netflix era quel Birdwatch.
Ok.
Però lei ha fatto un film bellissimo danese che si chiama After the Wedding, dopo il matrimonio, che se non l'hai mai visto, okay, guardatelo, perché è pazzesco. Lei comunque ha vinto un Oscar, quindi è un'attrice, è una regista molto molto brava, però sì, lei è danese, quindi noir pesante, tosta, quindi insomma devo dire che lei mi ha sbloccato tante cose e quindi sono molto contenta.
Senti Matilda, in chat mi fanno notare il tuo inglese perfetto, il tuo super accento, qua solo sviolinate, adesso cercherò qualche critica perché sennò diranno, oh, ti avevi solo i complimenti. Però oggettivamente io non t'avevo considerata italiana, perché il tuo accento non ti tradiva, almeno per il mio orecchio non ti tradiva, ecco. Ma neanche mia moglie, devo dire, vedendola non ha detto un accento, quindi non so se sei stata ridoppiato, se invece è proprio il tuo accento così, e che tipo di English school hai fatto.
È proprio è la mia voce, anche perché io sui progetti internazionali che faccio mi possono doppiare. No, perché se no io vado sul set e dico 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè io non... Anche perché penso che una delle poche cose che mi piace molto di me stessa è la mia voce. Penso di avere una voce molto particolare, comunque giusta per me. E quindi proprio io non mi potrei sentire doppiata da qualcun altro. E, io poi nell'ultimo anno e mezzo, col fatto che mi era suonata un po' questa campanella del oddio, forse posso lavorare anche all'estero, ho iniziato a studiare l'inglese molto meglio, molto di più.
Ok.
E quando invece ho fatto.
Come hai iniziato a studiarlo con un coach, con un...
Adesso con una coach, sì. E
Ok.
invece fino a che ho fatto The Undoing era il mio inglese scolastico, diciamo, insomma, sempre cose, perché a me piace l'inglese, mi piaceva quando sono piccola. Poi sempre perché ho comunque un orecchio musicale, quindi mi piace ripetere i suoni. Quindi la lingua, i dialetti, le lingue sono anche molto un fatto di musica, musicalità. Le lingue hanno una musicalità, giustamente.
Sai che effettivamente stavo pensando che oggi con le varie piattaforme Netflix, Amazon, eccetera, eccetera, cioè tu da un giorno all'altro hai un'esposizione planetaria, boom, così, mentre prima, cioè comunque era molto più complicato, insomma, avere un'esposizione globale. Oggi da un giorno all'altro uno droppa la serie e tu in tutto il mondo uno
Sì, in
dice, ah,
tutto il
Matilde De
mondo.
Angelis, eccola lì. E quindi, insomma, questa è un'occasione straordinaria, insomma.
Sì,
Penso in
infatti.
questo momento.
Certo, sì. Poi è uscito nel periodo migliore in cui non c'è niente da fare, i palinsesti sono un po' scarni, quindi devo dire la serie ha fatto anche proprio dei record di ascolti, di ascolti ancora. Ma perché io sembro una persona uscita dagli anni 90,
Sai quando Pippo Baudo comunicava perché
Sì,
abbiamo fatto il record di ascolti?
record di ascolti questa sera, cioè veramente delle volte mi sento queste vecchie che si impossessano nel mio corpo, anche proprio tipo mondo visione, ma da dove cazzo vengo? Vabbè. Comunque
Senti,
sì.
però non mi hai risposto. Insomma, c'è qualcuno di pazzesco che ti ha chiamato? Suonato il telefono e detto: no, non ci posso credere. Era Martin Scorsese, o non so,
Oh,
un
oh my god, oh my god, mi ha scritto The Weeknd, che per me è uno, insomma, dei miei idoli, quindi io
ma
ciao.
musicisti.
Sì, The Weeknd,
Wow.
ho urlato, penso, per tutta la casa per 5 ore. Oh
Ma tu non li
mio
conoscevi?
Dio,
Non li conoscevi, cioè da zero, da out of the blue.
li conoscevo, certo.
No, ma non li conoscevi nel senso personalmente, li conoscevi
Ah
come
no,
musica,
no,
ma...
no, 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 beh certo, no, 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 è stato proprio così. Mi ha scritto Lewis Hamilton, anche
Ok.
figo, ho detto grande cazzo, però sì, insomma, dei supporter vari, strani. E, la famiglia reale italiana, insomma, Tia Ferragni, Fedez, insomma, dei personaggi, insomma,
Ah dai,
interessanti. Oh.
grande, grande, grande. Ma
Montemagno ha scritto.
Montemagno, cioè veramente, io penso che, cioè, non mi viene in mente, ecco, perché io ho perso, ad esempio, io non ho visto il film, quello con Stefano, e infatti una volta Stefano diceva, cioè, guardalo, e infatti ho detto, cacchio, lo devo guardare, però i film
No,
italiani
adesso non
purtroppo...
lo puoi più vedere, non lo puoi più
Adesso non
vedere
posso...
adesso. Cioè, vedi me 7 anni fa, cioè,
Ah.
ormai hai deciso che sono una bravatrice, ti prego, non guarda, cioè, nel senso che il
No.
film è bellissimo, è stupendo, tutto quello che vuoi, però io non avevo mai recitato in vita mia, cioè, io adesso quando lo guardo, io mi
Ah.
chiedo perché, cioè, che cosa abbiano visto le persone in me per continuare a darmi fiducia e a farmi recitare ancora. Però, cioè, è come, cioè, insomma, sono passati tanti anni, che 7 anni nella carriera di un'attrice sembrano 20, capito? Quindi ora non te lo puoi più vedere, non puoi più.
Ma come miglioramento adesso? Cioè, se io penso a uno sportivo che magari gioca, non so, Sinner, che ho intervistato, il campione di tennis, bravissimo, cioè, se vuole migliorare, ha tutta una serie di cose da fare, magari può migliorare un po' il dritto rovescio, il topspin di dritto, il servizio, eccetera, eccetera, cioè, ha una serie di aspetti del suo gioco in cui sa che deve migliorare. Tu, dal punto di vista della recitazione e rispetto alla tua carriera, hai già in testa su che cosa vuoi lavorare per cercare di progredire, migliorare, oppure, come dire, segui in questo momento quello che è l'onda e vedi come va.
Ma sai, gli attori,
Anche
a
questa
differenza.
sembrava una domanda un po' a Marzullo, adesso
Sì,
fatti anche
Marzullo,
una
io
domanda e darti anche una
mi
risposta
ha
alla
anche
fine,
dato
insomma.
una risposta. No, in realtà è una domanda interessante perché mi ha fatto pensare che, a differenza degli sportivi, gli attori possono anche peggiorare negli anni, cioè, capito? Cioè, non è uno strumento che tu puoi allenare e appunto dici, sai, mi alleno sui rovesci, sui dritti, cioè, magari più acquisisci consapevolezza e tecnica, più perdi naturalezza, magari, cioè, la tua migliore interpretazione è stata, cioè, la migliore interpretazione di Nicole Kidman, magari è di 15 anni fa ed è quella, poi lei è sempre pazzesca, però magari per un attore dipende sempre dai ruoli, secondo me, il margine di miglioramento corrisponde a quanto, a quale ruolo ancora più bello puoi aspirare. Perché, per esempio, mi ha nominato la regina di scacchi. Lei aveva l'oro tra le mani, c'è cioè un
Certo.
personaggio pazzesco, scritto benissimo. Quindi adesso dici, sai, che cosa fai di più bello di questo? È una cosa scritta ancora meglio di così, un personaggio scritto ancora meglio di così. È difficile, però dipende poco dall'attore delle volte, sono tante cose,
E
capito?
come fai a
Quindi
decidere cosa non fare? Perché io penso che un grande problema spesso sia che uno pensa ah, adesso sarai pieno di opportunità, che è una figata, è un happy problem avere un sacco di opportunità, però devi fare anche delle scelte giuste, devi magari scartare un sacco di roba che magari 5 anni fa avresti dato un braccio per fare un certo tipo di ruolo e oggi invece magari dici no, aspetta, aspetta, forse questo non è come dire, la strada giusta o magari c'è così, un'occasione facile anche per, che ne so, monetizzare perché ti cerca uno sponsor per fare una roba, però non è la cosa giusta da fare. Come dire, hai un entourage, hai un tuo team che ti dà una mano a andare nella direzione giusta, hai in testa delle cose che tu vorresti fare, cose che invece non ti interessa fare?
sì, ho degli agenti italiani e americani bravissimi, quindi intanto mi fido molto della loro scrematura iniziale.
Ok.
Chiaramente non mi arrivano tutti i progetti per i quali magari vengo richiesta, mi arrivano alcuni progetti. E a quel punto, non lo so, io vado molto a istinto, nel senso che delle volte magari un personaggio è anche scritto bene, è anche figo, però è ripetitivo rispetto al tuo percorso attoriale. Quindi magari, ecco, se domani mi arrivasse una proposta di un personaggio che è molto, molto simile a un personaggio che ho già fatto. E in Italia spesso purtroppo funziona così, che il cinema funziona a gusti gelato, quindi hanno deciso che tu sei brava a fare il limone e fai sempre gusto limone, tu fai gusto fragola, sempre gusto fragola, che per un attore è angosciante, no? Brent, sempre per tornare a The Undoing, è pazzesco in questa versione inedita di cattivo, no? Di
Certo.
psicopatico, questo gli attori vogliono fare, vogliono essere sempre diversi da loro stessi. Poi è chiaro che ognuno ha una comfort zone, magari insomma qualcosa gli viene meglio di qualcos'altro, però. E quindi ecco, quello per me è il presupposto fondamentale, cioè non ripetermi per non annoiarmi, per non annoiare gli altri. Quindi quando vado al cinema e di cinque cartelloni vedo gli stessi cinque nomi. Ripetizione, io non lo vado a vedere quel film, almeno io,
Chiaro,
cioè, io sono
chiaro.
stanca perché so già che cosa mi aspetto. Quindi ora diciamo la difficoltà è un po' confondere, no? Dire ok, adesso ho fatto un po' la pazza psicopatica, quando ero un po' più piccola l'adolescente problematica, poi quella insomma che vendeva online la verginità, poi ho fatto insomma. Adesso vorrei anche un pochino, poi sai, cresci, quindi i ruoli
Certo,
cambiano anche in
capire
base a quello.
quale possono.
Però sì.
Ascolta, Matilda, ti ho rubato 3 minuti e quindi mi
Oh,
scuso profondamente.
no,
Ho
figurati.
un'ultimissima domanda che ti chiedono, anzi, due ultimissime domande velocissime, risposta velocissima. Ti chiedono, Marco Francini, se hai messo il canto da parte, che sei bravissimo anche lì, dice Marco, come vedi la tua parte musicale? Stand by o.
Sì, stand by, facciamo stand by. Lo metto un po' da
Ok.
parte perché non ho molto tempo.
Se no, se vuoi chiamo Hugh Jackman per il musical, che ho
Sì?
visto che è impallinato di musical ormai,
Ah,
lui canta
certo.
e
Io pagherei, guarda, adorerei.
Lui, quello sarebbe perfetto. Lui è un figo pazzesco, Hugh Jackman. Vabbè. E Alessia invece Pesaresi da Facebook ti chiede: ti prego, chiedile anche di Donald Sutherland. In effetti ci siamo dimenticati di Donald Sutherland, così di passaggio.
Certo, Donald è pazzesco. Lui è un attore fenomenale, che ha una presenza scenica, cioè lui appena entra in una stanza, cioè lui è proprio questa gravitas, capito, che lo accompagna, cioè questo sguardo assurdo, quindi, e non ti aspetteresti mai che è un uomo buffissimo, che fa morire da ridere, che è proprio anche un po'... è sciocco, è stupido, cioè io la prima volta che l'ho incontrato stavo mangiando un panino e aveva un boccone in bocca e mi salutava, poi facevo proprio cretino, ha un olfatto allucinante, se hai fumato una sigaretta lui lo sente anche nel raggio di 2000 chilometri e si incazza come una bestia, però vabbè, è un attore stupendo, pazzesco, cioè proprio un mito, un idolo totale.
Super. Matilda, senti, grazie mille, davvero sei super straordinaria, un lupo per tutto e nulla, ti seguirò in remoto e The Undoing invece, per chi non l'avesse ancora visto, appunto mi risulta in gennaio uscirà in Italia, insomma quando uscirà, sì. Però assolutamente guardatelo e poi capirete come Ritorno al Futuro, come quando lui diceva mi capirete da grande.
Mi capirete da grande.
Mi capirete, quando, dopo che l'avete visto tornate a vedere questa chiacchierata e capirete. Matilda, grazie ancora. Un saluto anche, come si chiama il cagnolino?
Questa Coco e Miro, che sta là invece, non so se lo vedi. Eccola. Un altro. Ciao.
Grande. Matilda, ciao, grazie ancora.
Ciao Monti. Ciao.